rileggere i versetti dall'8 al 12 del capitolo 15 del libro dei Proverbi. Capitolo 15 del libro dei Proverbi, versetto 8. Il sacrificio degli empi è in abominio al Signore, ma la preghiera degli uomini retti gli è gradita. La via dell'empio è in abominio al Signore, ma egli ama, chi segue la giustizia. Una dura correzione spetta a chi lascia la retta via. Chi odia la riprensione morirà. Il soggiorno dei morti e l'abisso stanno davanti al Signore, quanto più i cuori dei figli degli uomini. Il beffardo non ama che altri lo riprenda. Egli non va dai saggi. Domenica scorsa vi ricorderete che ho detto che ho predicato soltanto metà del sermone che avevo preparato, quindi oggi predico la seconda metà. Non vi posso garantire che sarò la metà, impiegherò la metà del tempo, ma cercherò di essere più breve considerando che abbiamo la celebrazione della Cena del Signore. Domenica scorsa, parlando di questi versetti o introducendoli, perché in realtà non li ho toccati, non li ho spiegati, ho detto che noi siamo stati progettati, siamo stati creati e progettati per vivere in relazione. Siamo stati progettati per vivere in relazione con Dio, siamo stati progettati per vivere in relazione con il mondo, con la natura, con gli animali, siamo stati creati per vivere in relazioni intime con altri esseri umani. Quindi parleremo dell'amicizia, parleremo del matrimonio, parleremo delle varie associazioni nelle quali il Signore pone tutti gli esseri umani. Siamo stati creati per vivere in relazione. Allontanarsi da tutto e da tutti non solo non è praticabile in modo serio, ma è anche peccaminoso. E la più grande ricchezza che noi possiamo avere è la ricchezza delle relazioni. E quante più relazioni sane noi riusciamo a stabilire, a coltivare, a migliorare e a custodire, tanto più siamo ricchi. Quante più ne perdiamo, tanto più siamo poveri. L'uomo e la donna più miserabile è l'uomo e la donna che si trovano nella solitudine, che si trovano nell'isolamento, che per varie ragioni si trovano ad essere tagliati fuori dalle relazioni. Guai a noi se a causa del nostro egoismo e della nostra malvagità percorriamo questa strada. Chi si separa dagli altri, c'è scritto nel libro dei Proverbi, lo fa per il proprio interesse e si adira contro tutto ciò che è utile, che è profittevole. La seconda cosa, Dio è il modello perfetto dell'armonia relazionale. Abbiamo visto che nella unità di Dio vi è una trinità di persone e che questa relazione nell'ambito della trinità è fondata sull'amore, sulla sottomissione, l'umiltà, il rispetto, la comunione di intenti e così via. Quindi il modello perfetto della comunione, della relazione, noi la troviamo nella persona stessa di Dio. E infine, questo è stato l'ultimo pensiero che ho detto, che cos'è la salvezza? La salvezza è il ripristino delle relazioni, secondo il modello originario. Prima di tutto il ripristino della nostra relazione con Dio, che sarà poi il punto di partenza affinché noi possiamo ripristinare o rinnovare le nostre relazioni con il nostro prossimo. Ma la domanda alla quale voglio rispondere questa mattina è esattamente questa: in quale relazione gli uomini si possono trovare al cospetto di Dio? Ho detto che questa è la prima, è la più importante delle relazioni, la relazione dell'uomo con Dio. Ma in quale relazione si possono trovare gli uomini davanti a Dio? È possibile che ci sia una gradualità al cospetto di Dio? Quelli che sono in un certo modo distanti e separati da Dio, altri che sono particolarmente amati, altri che si trovano un po' a metà strada, un po' qua, un po' là, non si sa esattamente da quale lato della barricata o proprio al centro. La prima cosa che vogliamo osservare è proprio questo, e il testo che ho letto, che ho appena letto, Proverbi 15 da 8 a 12, ci parla proprio della relazione tra l'uomo e Dio, e ne possiamo trarre degli importanti insegnamenti sul modo in cui essa possa essere sana. Prima di tutto vi voglio fare osservare che gli uomini, al cospetto di Dio, possono essere o abominevoli perché empi o amati perché retti. Dio sta guardando dal cielo in questo luogo, così come sta guardando dal suo luogo tutti quanti gli esseri umani. Dio scorre col suo sguardo tutta la terra e lui conosce perfettamente il cuore degli uomini. Cosa vede qui tra di noi? Vede persone giovani e vecchie, vede persone sane e malate, vede persone ricche e povere, vede persone colte e ignoranti, vede persone belle, brutte, alte, basse, calve, con tanti capelli? No, vede persone che sono o amate e care al suo cuore, o odiate e abominevoli davanti a lui. Non c'è posto nel mezzo, non c'è la neutralità, non c'è una terra di mezzo, non ci sono persone che sono così e così. Ricordo quando ero ragazzo, ero adolescente, uscì un libro che si intitolava Io speriamo che me la cavo. Chi è che non ne ha sentito parlare? La storia dei temi di bambini scritti in una scuola di Arzano, vicino Napoli, raccolti da un maestro. E il titolo di questo libro traeva spunto proprio da un simpaticissimo tema che il maestro aveva lasciato, che parlava del giudizio universale. E nella descrizione del giudizio universale di questo bambino, che questo bambino faceva, diceva che ce ne saranno alcuni che andranno all'inferno e altri che andranno in paradiso, alcuni che sono le capre, altri che sono le pecore. Evidentemente il maestro aveva parlato loro del capitolo 25 di Matteo. E poi a un certo punto questo bambino andava un po' oltre, perché insomma diceva, per esempio, ci saranno quelli che andranno all'inferno, il sindaco sicuramente se ne andrà all'inferno. E così via. E poi parlava di altri che pensava che sarebbero andati al paradiso, e poi finiva io speriamo che me la cavo. Cioè, io non sono né tanto buono né tanto cattivo, né troppo cattivo come il sindaco da andare all'inferno, né tanto buono per andare direttamente al paradiso, io spero di cavarmela, non so dove sto, non so dove starò. E questo è profondissimo, perché questo è il modo di pensare della gran parte delle persone, che non hanno alcuna certezza, anzi sanno per certo che non sono santi per poter andare immediatamente al paradiso, ma pensano anche, magari paragonandosi con altri, di non essere così cattivi e corrotti da dover andare immediatamente all'inferno, e pensano di stare nel mezzo, da qualche parte. Io speriamo che me la cavo. Ora, quello che la scrittura invece ci dice qui degli uomini al cospetto di Dio è che non c'è una santificazione incompleta che ci possa far ben sperare. Nel regno di Dio o si è dentro o non si è dentro. o si è dentro o si è fuori, o dentro o fuori, così ha detto Gesù. Vi ricordate che in una certa occasione Gesù ha detto: sai che ti dico, non sei lontano dal regno di Dio, ma sei comunque ancora fuori. In un suo discorso l'apostolo Paolo disse a un dignitario, a un re, gli disse: tu, insomma, piacesse a Dio che tu potessi essere così come sono io, al di fuori delle mie catene. In altri termini, quest'uomo diceva: per poco non mi convinci di diventare cristiano, per poco non mi convinci. Ma non era convinto ed era ancora fuori. Quindi il punto è proprio questo: non c'è posto nel mezzo, o sei dentro o sei fuori. Nel regno di Dio o si entra attraverso la porta stretta e si cammina per la via angusta, o si è ancora al di fuori della porta stretta, nella via larga che porta alla perdizione. Quindi noi troviamo questo nei versetti 8 e 9. Si parla del sacrificio degli empi, che è in abominio, della via dell'empio, che è in abominio al Signore. E poi si parla della preghiera degli uomini retti, che è gradita, e che Dio ama chi segue la giustizia. Abominio, questa parola ebraica tradotta abominio, significa disgustoso, ripugnante. È un termine che si riferisce all'impurità rituale, ma che descrive con grande efficacia quanto Dio disprezzi, quanto Dio ripugni, quanto Dio abbia, permettetemi il termine, so che è forte, abbia schifo qualunque manifestazione esteriore di religiosità che non sia sostenuta e non scaturisca da motivazioni interiori che sono pure e oneste. Dio non tollera, Dio non sopporta, Dio ripugna la religione che è un inganno agli uomini e un oltraggio per Lui, che è fatta soltanto di gesti esteriori. Prendete una persona che fa un sacrificio a Dio e prendete una persona che fa una semplice preghiera, prendete una persona che apre il suo blocchetto di assegni e firma un bel assegno di 1 milione di euro per la costruzione di un santuario o per nutrire i poveri dandoli in mano alla chiesa o un pastore, a qualunque cosa, è un sacrificio. Pensate, è il corrispondente del prendere un animale, comprarlo, ucciderlo e sacrificarlo. E prendete un'altra persona che invece semplicemente eleva una preghiera a Dio, che non costa niente. Che cosa è una preghiera? Beh, questo passo ci dice che il sacrificio degli empi è abominio al Signore, ma la preghiera degli uomini retti è gradita. Non l'atto in sé, non il costo, non il valore, non lo sforzo, ma l'attitudine del cuore. Ciò che si è all'interno, quello conta più delle centinaia, delle migliaia, dei milioni o di qualunque altro sacrificio che si possa fare. Questo è quello che ci dice la Scrittura: l'atto in sé non è valutato per ciò che potrebbe apparire, ma ciò che è nel cuore, che è ben conosciuto al Signore. Il versetto 11 dice che il soggiorno dei morti e l'abisso stanno davanti al Signore, ma quanto più i cuori dei figli degli uomini. Il soggiorno dei morti, l'abisso. Queste parole sono davvero misteriose. Sheol e Abaddon, tomba e distruzione. Queste sono parole che si riferiscono a luoghi misteriosi che sono sconosciuti agli uomini, che solo Dio conosce profondamente e perfettamente, ma Dio conosce ancora più profondamente e perfettamente il cuore degli uomini. Per noi può essere misterioso che cosa c'è nella testa della gente, che cosa c'è nel cuore delle persone. Dio lo conosce perfettamente. Ora, in quale condizioni, in quale relazione gli uomini si possono trovare davanti a Dio. Solamente in queste due posizioni: o sei guardato con favore, o Dio si diletta in te, o sei abominevole davanti al Signore e Dio è adirato con te. Noi non vogliamo sentire parlare dell'ira di Dio. Ci sembra qualcosa che è assolutamente inappropriato rispetto alla persona di Dio. Ma questi passi della Bibbia non li possiamo cancellare. Che Dio aborrisce, che Dio ha pieno disprezzo, ripugna coloro che sono empi. Solamente chi vive nella giustizia è gradito a Dio, il resto degli uomini gli è disgustoso. Solamente chi vive, chi risponde alle sue richieste, si adegua alla sua volontà, può godere del suo favore. Chi è l'uomo che Dio guarda con favore? Nella Bibbia noi lo troviamo più volte espresso. Eccolo qui, il bellissimo Salmo 15. Cosa dice il Salmo 15? Oh Signore, chi dimorerà nella tua tenda? Chi abiterà sul tuo monte santo? Colui che è puro, che agisce con giustizia e dice la verità come l'ha nel cuore, che non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo prossimo, né insulta il suo prossimo, agli occhi suoi è spregevole il malvagio, ma egli onora quelli che temono il Signore. Se anche ha giurato a suo danno non cambia, non dà il suo denaro a usura, né accetta regali a danno dell'innocente, chi agisce così non sarà mai smosso. Questa è la persona gradita a Dio. E ce n'è uno tra di noi che è così? Ce n'è uno tra di voi che è così? Io non mi posso mettere in mezzo, perché io non sono così. Chi è l'uomo che sale al cospetto di Dio? Chi è l'uomo del Salmo 15? L'uomo del Salmo 15 ne è di l'uomo descritto dal Salmo 15 ne è esistito uno solo, e questo è il nostro Signore Gesù Cristo. Cristo è l'uomo del Salmo 15. Di Cristo il Padre ha detto: questo è il mio diletto figliuolo nel quale io mi sono compiaciuto. Lo ha mai detto di qualcun altro? Ha detto di Davide che era l'uomo secondo il cuore di Dio, ma Davide era veramente un uomo impeccabile? Chi conosce la sua storia sa che così non è. Ma solo di Cristo ha potuto dire e ripetere il Padre: questo è il mio figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ed è l'unico modo di poter essere graditi a Dio, è quello di essere trovati in Cristo. Se non sei giusto, non puoi essere gradito a Dio. Lo abbiamo letto, abbiamo detto che la via del il sacrificio degli empi è in abominio al Signore, la via dell'empio è in abominio al Signore. Solo gli uomini retti, solo gli uomini giusti, solo chi segue la giustizia gli è gradito. E chi è l'uomo che segue la giustizia? Nel Nuovo Testamento noi abbiamo la storia e la testimonianza di un uomo che aveva fatto di tutto per seguire la giustizia. E questo si chiamava Saulo da Tarso. Un uomo che racconta della sua vita integerrima, del suo sforzo di mettere in pratica la legge, del suo zelo nel perseguitare coloro che pensava stessero offendendo Dio. A un certo punto l'apostolo Paolo, dopo che il Signore lo chiamò e lo trasformò, dice così: ritengo che tutte queste cose che prima le consideravo il mio vanto, la mia giustizia, l'essere un fariseo, l'aver fatto questo e quell'altro, e l'essere stato zelante, e l'essere stato circonciso, e l'appartenere al popolo di Israele, eccetera, eccetera, tutte queste cose le considero un danno davanti all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Paolo non aveva rinunciato all'adulterio, al furto, alla corruzione, alla droga, all'impurità sessuale, non aveva rinunciato a queste cose, aveva rinunciato a quelle cose che gli uomini considerano preziose, meritevoli dinanzi a lui. Io a queste cose le ho rinunciato e considero queste cose tanta spazzatura, visto che oggi sto usando linguaggio pesante, uso il linguaggio pesante che usa l'Apostolo Paolo. Scubala significa escrementi. Paolo non aveva mezze misure. Noi, cioè, con un eufemismo è stato tradotto spazzatura, ma qui lui parla di escrementi e potete pensare a parole perfino più pesanti. Le ho considerate tanti escrementi al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Queste sono le persone che sono gradite a Dio. Questi sono i giusti, quelli che hanno la fede in Cristo. Diversamente non lo sei, non sei e non puoi essere gradito a Dio. E dove ti trovi tu? O da una parte o dall'altra. Il cuore degli uomini è pieno di inganni, pieno di malizia. Anche quando pretende dimostrare il più pio dei comportamenti, non si può sperare di essere giustificati da Dio. E c'è tanta gente che può pensare di ottenere la giustificazione al cospetto di Dio mediante le opere che compie, perché viene ammirata dalle persone: ma guarda quanto predica bene, ma guarda quanto è generoso, ma guarda quello che ha fatto per il Signore, ma guarda quante cose ha rinunciato pur di servire Dio, ma guarda quali persecuzioni sta soffrendo, ma guarda come si è limitato pur di fare la sua opera. No, queste cose possono essere considerate importanti dagli uomini, ma Dio guarda altrove, altrove. Qual è la vita di queste persone? Beh, dirò che si trova prima di tutto una vita nel santuario. La vita nel santuario, cioè gli atti religiosi di queste persone, è descritta per esempio al versetto 8: il sacrificio degli empi è in abominio al Signore, ma la preghiera degli uomini retti gli è gradita. Preghiera e sacrificio vengono messi a contrasto, proprio per farci intendere che Dio non è impressionato dal costo di ciò che noi gli offriamo. Dove la troviamo una perfetta illustrazione, una predicazione su questo versetto che nel Nuovo Testamento? Credo che tutti quanti voi, se ci pensate un po', non possiamo che correre con la nostra mente alla parabola del fariseo e del pubblicano. Gesù racconta di due uomini che andavano nel Tempio, non uno a Međugorje e l'altro nella Chiesa Sola Grazia, nel Tempio, il luogo che era da Dio stabilito per essere adorato, e che questi due si rivolgono allo stesso Dio, non uno a Padre Pio e l'altro al Signore Gesù Cristo, ma allo stesso Dio. Ed entrambi pregano. Certo, la loro postura è differente: uno sta in piedi, alza le mani, si fa vedere da tutti quanti, l'altro se ne sta da lontano, è prostrato, si batte il petto. Ma che volete che sia l'atteggiamento esteriore, no? Mica noi ci fermiamo davanti a queste cose. Però già dice qualcosa questo. Ma poi la differenza sta nelle cose che dicono: Signore, io ti ringrazio, io non sono come gli altri uomini, che sono disonesti, che sono ladri, io sono diverso, tu mi hai fatto diverso magari, sì, io sono scelto da te, quindi ho un comportamento diverso, io non sono neanche come, guarda quel pubblicano lì, non sono neanche come lui. Io offro, io digiuno, io mi comporto così. E invece quel pubblicano si batteva il petto e diceva: Signore, abbi pietà di me, che sono un peccatore. E Gesù, sapete bene come conclude la storia, vi dico una cosa, vi dico la verità. Quell'uomo se ne sarà tornato a casa contento della sua preghiera e perfino fiducioso del fatto di aver svolto un altro servizio religioso, un altro dovere religioso, di aver guadagnato altri punti che lo portano nella tessera in più avanti per poter avere il bonus della salvezza. Ma io vi dico una cosa, che quell'altro uomo se ne andò a casa giustificato, cioè dichiarato giusto da Dio, quell'uomo che si riconosceva peccatore. Perché il sacrificio degli empi a Dio è in abominio, ma è la preghiera dei retti, colui che ha un cuore retto dinanzi a Dio, che gli è gradita nel santuario. E pensiamo a come siamo venuti qui stamattina. Perché siete venuti qua? Perché è domenica, per ascoltare un'altra predica. Magari state pensando che forse oggi col caldo che c'era meglio andarsene al mare, no? Quindi noi però non ci siamo andati al mare, noi siamo qui a soffrire il caldo e la predica del pastore Ulfo, e questo sicuramente da Dio lo deve impressionare tantissimo. Poveri voi se pensate così. Noi siamo qui perché vogliamo esprimere la nostra presenza, la profonda umiltà e umiliazione nella quale ci troviamo come peccatori, bisognosi della grazia di Dio, bisognosi ancora del suo perdono, bisognosi di udire la sua voce, bisognosi di essere sollevati, bisognosi di essere rigenerati nel nostro rapporto con Dio. Non c'è un luogo diverso e migliore da dove potremmo essere. Non è affatto un sacrificio, fratelli. E se pensate che sia così, meglio non continuare a essere qua. Andatevene pure al mare. Tanto la vostra preghiera non è gradita, il vostro sacrificio a Dio non è gradito. Quello che conta è la preghiera dell'uomo che ama realmente il Signore. Questo è quello che voglio io essere. E questo è quello che io voglio che voi siate. Nel santuario, coloro che Dio gradisce sono quelli che umilmente e amorevolmente cercano la sua faccia, fuori dal santuario. Come si comporta l'uomo che Dio è gradito? Si conduce secondo giustizia. La via dell'empio è in abominio, egli ama chi segue la giustizia. In altri termini, il cristiano, colui che è amato da Dio, non soltanto prega e adora Dio in spirito e verità e con sincerità, ma quando è fuori dal santuario, quando è nel mondo, quando è tra i suoi colleghi di lavoro, tra i suoi amici, con i ragazzi, con le ragazze, a scuola, dovunque, cammina nella via della rettitudine, della giustizia, segue la giustizia. Qual è la via della giustizia, fratelli? La via della giustizia è la via dei comandamenti. È la via della legge morale, è la seconda tavola della legge, dal quinto comandamento al decimo comandamento. Quando è fuori, onora i suoi genitori e non ruba e non mente, non commette adulterio e non uccide e non concupisce. È una persona che fa dei comandamenti di Dio la regola della sua vita. Certo, si sentirà sempre difettoso davanti ai comandamenti di Dio. Certo, non li metterà mai perfettamente in pratica. Certo, dovrà chiedere perdono a Dio costantemente per quello che le sue orecchie ascoltano, i suoi occhi guardano, le sue mani toccano, per i suoi moti interiori, ma è quella la via sulla quale vuole camminare. Quando se ne discosta, chiede a Dio perdono e aiuto perché ci possa rientrare. Fuori dal santuario è una persona che si lascia consigliare dai saggi. Ascoltate al versetto 12: il beffardo non ama che altri lo riprenda. Egli non va dai saggi. Perché questo versetto l'ho messo in mezzo? Che c'entra tra la relazione dell'uomo con Dio? Questo più che altro è una relazione tra uomini, no? E lo è e non lo è. Perché dove stanno i saggi? E chi sono i saggi? L'abbiamo visto. L'uomo saggio è colui che ha il timore di Dio nel cuore. Il principio della sapienza è il timore del Signore. E chi sono i saggi? I saggi sono quelli che vivono col timore di Dio e che sanno dare dei saggi consigli, consigli secondo la parola di Dio. E dove si trovano questi saggi? Questi saggi sono quelli che vivono in comunione con Dio. E l'empio che cosa fa? Piuttosto che stare con quelli che magari lo fanno sentire a disagio. Perché se io sono 1,70 m e me ne sto in mezzo a delle persone che sono di 2 metri o 1,90 m, io li guarderò sempre così, mi sentirò sempre a disagio. Non ci arrivo neanche a 1,70 m, sappiatelo. Mentre se io me ne vado in mezzo ai pigmei, mi compiacerò della mia altezza. E chi mi fa sentire a disagio, o lo allontano da me, o io mi allontano da lui. Ma a parte le questioni della statura, che quelli siamo e quelli rimaniamo, nella questione della santità, noi dobbiamo stare con quelli che ci fanno sentire sempre a disagio, anche qua, e che ci riprendono, e che ci rimproverano, perché fedeli sono le ferite di quelli che ci amano, mentre chi ci odia ci lusinga. Ecco perché chi rifiuta di stare con le persone migliori, anche quando si riceve qualche percossa, è una persona che è empia, empia. Qui viene chiamata il beffardo. Il beffardo nel libro dei Proverbi è la categoria peggiore dei peccatori. Ci sono gli stolti, ci sono i ribelli e poi c'è il beffardo. Il beffardo è la categoria peggiore. E qual è uno dei segni di questa peggiore categoria? Non vuole stare con quelli che sono saggi. E troverà delle buone scuse per non starci. Troverà delle buone scuse, perché nel più saggio degli uomini ci possono essere anche dei difetti, no? Però il beffardo riesce, sapete, no? A prendere quei difetti. Sapete come fanno i comici o quelli che fanno satira? Prendono il difetto di quella persona, lo ingigantiscono e lo fanno diventare un oggetto di scherno. Così fa il beffardo. Il beffardo prende la persona più saggia che c'è e, piuttosto che riconoscere le cose sagge che ha fatto, le cose sagge che ha detto, si punta e si fissa su una vera o presunta mancanza e fallacia, la ingigantisce e ne fa una caricatura. E ne trova la buona ragione per non starci con quelle persone. È il beffardo che si allontana da Dio, che è lontano da Dio e quindi si allontana da tutti quelli che sono con Dio. Invece fuori dal santuario, coloro che sono amati da Dio vivono abitualmente, non solo sporadicamente, con nel fare il bene. E infine questi passi parlano anche di quello che succede alla fine. Abbiamo visto, davanti a Dio o si è amati o si è odiati, o si è abominevoli o si è graditi. Abbiamo visto anche qual è la vita nel santuario, fuori dal santuario, ma alla fine che cosa succede? Alla fine della corsa che cosa c'è? Versetto 10, una dura correzione spetta a chi lascia la retta via e chi odia la riprensione morirà. Alla fine della corsa, alla fine della vita c'è la morte, la retribuzione e la condanna. Nel libro dei Proverbi è molto presente questa dimensione scatologica. Il libro dei Proverbi non ci parla soltanto dell'oggi, ma ci parla anche del domani, di quello che succederà alla fine. E questo è anche in tutto il resto della letteratura sapienziale, anche nei Salmi, anche nell'Ecclesiaste. Insomma, questi uomini vivevano nella consapevolezza delle conseguenze morali delle azioni e sapevano che presto o tardi sarebbe arrivata la retribuzione delle cose fatte nel corpo. Oggi purtroppo tra di noi questa consapevolezza è scemata moltissimo per ragioni culturali, filosofiche, a causa della falsità dell'insegnamento di tanti preti e di tanti predicatori. L'altro giorno ho visto un video di un pastore che, devo dire, anni fa, quando è venuto qui tra di noi non aveva queste idee, o perlomeno non le insegnava, forse magari ce le aveva pure ma non le insegnava, e ha predicato perfino dal nostro pulpito, al quale gli hanno fatto una domanda: se esiste l'inferno. E non ha dato una risposta positiva. E c'è tanta gente che parla così, con le parole, distorce la verità e la parola di Dio, contraddice l'insegnamento di Cristo, che ha parlato di più della Geenna, del fuoco, di quanto abbia parlato del paradiso. E perfino il frequentatore medio della Chiesa ha perso la consapevolezza che ci sarà un giorno la resa dei conti. Voi non lo dimenticate, per favore. Gesù in una delle sue parabole ha detto: così è, questo è il regno di Dio. Un re partì e poi ritornò per fare i conti. C'è il giorno della resa dei conti. C'è il giorno della resa dei conti. Ora, questi versetti, e potrei parlare un'altra mezz'ora, ma non lo farò, hanno una illustrazione perfetta nelle parole che Gesù pronuncia alla fine del suo discorso sulla montagna. Vi ricordate il discorso sulla montagna? Matteo capitolo 5, capitolo 6 e capitolo 7. Come finisce? Come si conclude? Si conclude con un insegnamento. Gesù parla di coloro, dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E poi dice che molti verranno in quel giorno e diranno: Signore, Signore, noi abbiamo fatto nel tuo nome opere potenti, noi abbiamo profetizzato, noi abbiamo cacciato demoni. Gesù risponde: io non vi conosco. Voi siete operatori di iniquità. Voi dite di essere operatori di miracoli, voi avete operato l'iniquità. Persone che chiamano Gesù Signore, Signore, che hanno delle belle parole nei confronti di Gesù, che Gesù ha detto: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Viene tradotto nella nuova riveduta, la vecchia riveduta dice operatori di iniquità. E poi dopo Gesù racconta la parabola delle due case, quella costruita sulla sabbia e quella costruita sulla roccia. Così è di chiunque ascolta le mie parole e non le mette in pratica. Egli è un uomo che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Invece colui che ascolta le mie parole e le mette in pratica è colui che ha scavato profondo, ha trovato la roccia, ha costruito la casa sulla roccia. Ed entrambe le case, che all'apparenza sembravano identiche, quando si sono trovate davanti alla prova della tempesta, dell'inondazione, del terremoto, hanno avuto un effetto diverso. Quella costruita sulla sabbia cade, quella costruita sulla roccia rimane. Perché era stata edificata bene. Questa è l'illustrazione perfetta. Esistono solo due tipi di persone. Vedete, Gesù non fa una categoria, un'altra categoria e poi una categoria che sta nel mezzo. O sei di quelli che compiono la giustizia, o sei di quelli che dicono vanamente parole vuote al Signore. O sei, vedete, lì parla anche di persone che ascoltano la parola di Gesù. Cioè la parabola delle due case, non è che dei due edificatori, non è che si applica a persone che sono al di fuori di questa chiesa, ma a persone che sono qui dentro. Voi siete le persone che ascoltate la parola di Gesù. Ma tra di voi ce ne sono alcuni che costruiscono sulla sabbia, perché ascoltate e non mettono in pratica, e altri invece costruiscono sulla roccia, perché ascoltano e con tutta la fatica del caso, però si impegnano a mettere in pratica la parola di Dio. Vedete che c'è sempre questo dualismo, esistono soltanto due modi in cui si può stare davanti a Dio, o come empi o come retti. Come stai tu? Vi ho detto che dal libro dei Proverbi avremmo cominciato a parlare delle relazioni. Parlerò di cose bellissime nelle settimane a venire, dell'amicizia, parlerò del rapporto matrimoniale, con annessi e connessi, dei figli, di tutte queste belle cose. Ma tutte queste cose che verranno dopo, se non sono fondate su una relazione autentica, sana, schietta, sincera, leale, di ubbidienza con Dio, potete avere la migliore famiglia del mondo, vivere la migliore relazione coniugale, avere dei figli che sono una gioia perché vi hanno riempito di soddisfazioni, o i più belli del mondo, o tutto quello che volete voi, tanti amici, ma non servirà a nulla. Quindi volgiamoci sempre a contemplare Dio. E non accontentatevi di quello che gli uomini vi dicono riguardo alla vostra condizione davanti a Dio. C'è un sistema di fare evangelizzazione che è stato molto seguito negli anni del secolo scorso, e ancora oggi lo si fa. Si presenta Gesù, si raccontano alcune storie, si parla della sua volontà di salvare tutti quanti gli uomini, e poi si dice: ma tu vuoi essere salvato o vuoi andare all'inferno? Allora, facciamo così, ve lo ripeto due o tre volte questa cosa, e poi vi dico: alzate la mano. Volete essere salvati o volete andare all'inferno? Volete essere salvati o volete andare all'inferno? Volete essere salvati o volete andare all'inferno? Alzi la mano chi vuole andare all'inferno. Di solito fanno al contrario: alzi la mano chi vuole andare al paradiso. E tutti alzano le mani. È certo che voglio andare in paradiso. E allora, se hai alzato la mano, vieni avanti. E vieni avanti e preghiamo. E dici insieme a me: Signore, io confesso che sono un peccatore. Sei un peccatore? Certo. Signore, confesso che Gesù è il mio Salvatore. Certo che Gesù è il Salvatore. E che mi libera dall'inferno. E che mi darà una vita felice. E che mi... eccetera. E dopo che l'avete fatto, magari ci sarà un bravo musicista che farà una bella musica che vi farà commuovere. Così versate pure qualche lacrima che porrà il sigillo alla vostra decisione, e poi vi viene proclamata la vostra salvezza. Adesso vai a casa e non dubitare, della tua salvezza. Non dubitare, perché se dubiti fai Dio bugiardo. La realtà dei fatti è che questa è una testimonianza di un uomo riguardo al tuo perdono, ma la testimonianza è il testimone, colui che convince di peccato, di giustizia e di giudizio, non deve essere un uomo, è lo Spirito Santo. Si può ottenere la certezza, ma la devi chiedere a Dio e la devi ottenere nel segreto della tua cameretta. Torna a casa, prega, cerca il Signore e stabilisci il tuo rapporto con Lui. Questo è quello che conta. Impegniamoci quindi a stabilire delle buone relazioni gli uni con gli altri, ma soprattutto impegniamoci a vivere una relazione sana con Dio. Che cosa ne direste se vostro marito, sorelle, al mattino si sveglia, si fa la propria colazione, se ne va, neanche vi saluta, non vi guarda in faccia, poi torna a casa, trova il piatto, la cena pronta, la mangia, non vi considera neanche, né vi saluta, né vi ringrazia, e vive così, vivete nella stessa casa, ma non c'è relazione, non c'è scambio, non c'è affetto, non c'è amore, non c'è buongiorno, buonasera, non c'è un grazie, non c'è un prego. E molta gente è così, si sveglia al mattino, fa le proprie cose, non pensa a Dio, non ascolta a Dio, la sua parola, non parla a Dio con la preghiera. Vive come un estraneo rispetto a Dio. Aspetta la domenica, quando sente nominare il nome di Gesù, perché c'è qualcuno lì che lo farà. Ma diversamente il resto della propria settimana è passata, che so, a curarsi del proprio lavoro, se ha l'orto a coltivare la terra, a portare a spasso il cane o qualunque altra cosa. Ma Dio è lontano dalla vita. Coltivate le vostre relazioni, ma soprattutto coltivate la vostra relazione con Dio, perché da essa dipendono tutte le altre. E infine, per essere salvati bisogna essere graditi a Dio, e Cristo è la nostra sola speranza, affinché siamo graditi a Dio, la nostra sola speranza. Perché è Cristo che ha ripristinato la nostra relazione con Dio. Ed è tramite questa relazione che tutte le altre saranno rinnovate. Ascoltate questo proverbio, e ho davvero finito, Due minuti ci metto, ho finito. Non dire renderò il male. Sì, Proverbi 20:22, non è difficile da ricordare. 2:0:2:2. Non dire renderò il male. Spera nel Signore ed Egli ti salverà. Com'è che questa... Dove la troviamo la porta attraverso questo proverbio che ci porta a Cristo? La troviamo guardando in Pietro, prima Pietro capitolo 2 versetti dal 21 al 25, ve lo leggo e ho finito. Prima Pietro capitolo 2 dice così: a questo siete stati chiamati, affinché, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato, non rendeva gli oltraggi. Soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Non dire renderò il male, spera nel Signore ed Egli ti salverà. Gesù ha fatto così. Egli ha portato i nostri peccati sul suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure
voi siete stati guariti, poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e al guardiano delle anime vostre. Cristo è il nostro pastore, Cristo è il nostro esempio, Cristo è colui che ci riconduce a Dio, Cristo è colui che ripristina la nostra relazione con Dio, che è la relazione più importante che noi possiamo avere su questa terra. Chiniamo il capo.